Io credo che ci troviamo in un momento molto difficile, in cui però determinate scelte sono molto semplici, non scelte operative, cioè non cosa fare, ma piuttosto scelte etiche, cioè in un momento come questo il decidere da che parte stare è più semplice che in passato. Può dire che la storia di questi centri, sin da quando si chiamavano CPT e poi CIE e poi CPR, è una storia che non ha mai conosciuto un momento di pace e relativo ordine all'interno. È una storia segnata da una conflittualità permanente, di cui si sono fatto carico soprattutto in prima persona i reclusi. Vogliamo provare a fare un po' una fotografia di quello che accade relativamente ai CPR e alla macchina delle espulsioni, sia dal punto di vista della conflittualità e della capacità da parte dei reclusi di mettere in ginocchio, di cappottare, io direi, quella che è la macchina delle espulsioni, sia riguardo alle misure che sta portando avanti la controparte, forse potrebbe essere il caso di fare qualche passo indietro. La primavera e l'estate del 2013 c'era stata, diciamo, una delle stagioni di conflitto più forte all'interno di quelli che allora venivano definiti i centri di identificazione ed espulsione. E di 13 centri allora presenti sul territorio nazionale ne erano aperti soltanto 5. Gli altri erano stati tutti chiusi in seguito a dei danneggiamenti e delle rivolte portati avanti dai reclusi, con delle capienze notevolmente ridotte, quindi c'erano molti meno posti disponibili anche all'interno di quei pochi centri rimasti in piedi dopo le rivolte. Di fatto, una situazione del genere comportava che la possibilità per le autorità di gestire come avevano programmato la politica dell'espulsione veniva completamente minata. In quegli anni lì parlavamo dell'iniziativa dell'allora ministro degli interni Cancellieri, di un documento programmatico sui CIE che tendenzialmente provava ad affrontare alcune questioni. Da un lato una ristrutturazione, diciamo, architettonica, quindi un tentativo di ristrutturare questi edifici dotandoli di sistemi di videosorveglianza più efficienti, di barriere in grado di contrastare le tante fughe che c'erano state, di moduli di isolamento per riuscire a separare le aree e riuscire quindi a ridurre il numero di reclusi, da affrontare. C'era un capitolo relativo a come affrontare da un punto di vista penale e carcerario queste rivolte, quindi un rapporto anche più stretto tra rivolte all'interno dei centri e carcerazione e poi eventuali condanne. C'era un capitolo relativo al costruire ancora più centri in varie regioni, se ne è parlato negli ultimi anni, soprattutto quando c'era Salvini come ministro degli interni, ma una proposta che nasceva dalla Cancellieri, che era un'area PD, diciamo. Quindi avere un centro d'espulsione in ogni regione. E insomma, rispetto a un livello di conflittualità veramente molto molto forte, non è secondo me esagerato sostenere che si tratta di uno dei punti di più alta conflittualità di classe, di scontro sociale in Italia negli ultimi anni, quello che i reclusi sono riusciti a portare avanti all'interno dei centri di espulsione. Di fronte a questo, la controparte, data anche l'importanza strategica delle politiche migratorie, sia a livello reale che a livello anche simbolico e propagandistico, stava cercando di capire come spingere sull'acceleratore e riuscire a mettere un freno a questi conflitti. Abbiamo
ad oggi di CIE sono 9 quelli aperti, cioè quello di Bari, di Brindisi, di Catanissetta, di Gradisca, di Macomer, di Roma, di Potenza, di Trapani e appunto di Torino. Di questi, 2 sono stati aperti molto di recente, negli scorsi mesi, ossia quello di Gradisca, quello di Macomer, e si parla dell'apertura del centro di Corelli, che appunto era stato chiuso qualche anno fa, per marzo di quest'anno. C'è stato dall'estate del 2019 ad oggi un periodo di rivolte notevoli all'interno del centro di Torino, che è sicuramente la situazione che conosciamo meglio, ma anche in altri centri. Cominciato più o meno quest'estate all'interno del centro per il rimpatrio di Torino, nel luglio infatti muore un ragazzo che non verrà appunto soccorso in maniera tempestiva dalle forze dell'ordine e dalle ambulanze. Subito in tutte le aree si scatena una rivolta enorme. Evidentemente la voce di questa rivolta percorre, diciamo così, attraverso vari mezzi tutta la penisola, e a questa rivolta ne fanno seguito altre in altri centri della penisola. Da questo momento in poi appunto i detenuti del CIE di Torino metteranno seriamente in difficoltà l'apparato di sicurezza del centro stesso. Ora, senza stare ad elencare, perché sono veramente molte le rivolte di questi ultimi mesi, però possiamo dire che quelle più significative sono state sicuramente appunto quella di luglio, di cui parlavamo poco fa, quella di inizio dicembre, che tra appunto inizio e metà dicembre ha reso di fatto inagibile 3 aree del CPR di Torino, e quella a inizio gennaio, che ne ha rese inagibile altre 2. Chiaramente l'inagibilità è solo una questione temporale. Il CPR di Torino di fatto è un cantiere ad aria aperta, in cui continuamente si fanno sforzi per sistemare le aree che di volta in volta vengono danneggiate. Un altro passaggio importante di questi ultimi mesi all'interno dei centri è stato sicuramente, appunto, dicevo, a gennaio di quest'anno, gennaio 2020. Infatti nel CPR di Gradisca, appena inaugurato a dicembre del 2019, viene ucciso dalle botte delle guardie che cercavano di sedare una rissa tra, questa è la versione ufficiale, insomma, tra ospiti del centro. Viene ucciso un ragazzo. Subito dopo la notizia del pestaggio a morte, appunto, scoppia una rivolta di proporzioni notevoli a Gradisca, ma scoppia appunto anche a Torino e a Catanissetta. A seguito di queste 2 rivolte sono stati sequestrati i telefoni all'interno sia del centro di Gradisca sia del centro di Torino. Per quanto riguarda il centro di Gradisca, pare che dopo la rivolta, insomma, i telefoni siano stati ridati, o che comunque le persone nuove che entravano all'interno del centro con il loro telefono avessero la possibilità di tenerlo. Meno chiara è la situazione per quel che riguarda Torino, in cui sembra invece che i telefoni effettivamente non si possano più usare, e questo però sempre notizie frammentarie che noi abbiamo preso da articoli di giornale, insomma, si stia allestendo delle postazioni fisse con dei telefoni pubblici per far sì che sia molto più facile da parte delle forze dell'ordine controllare le comunicazioni in uscita ed in entrata.
Ora, infatti, nel CPR di Torino sembra che le aree agibili siano solo 2. Nel centro ci sono più o meno 80-90 persone, non ci sono telefoni, ci sono postazioni fisse. Momentaneamente, a causa della difficoltà appunto dovuta all'assenza dei telefoni, non abbiamo molte novità.
In realtà alcuni reclusi ci hanno detto che queste postazioni non sono niente di nuovo, erano già disponibili all'interno del centro per chi non avesse la disponibilità di chiamare, e per loro ovviamente adesso diventa più difficile riuscire a contattare i loro cari che magari stanno anche in altri paesi, perché ovviamente si devono pagare una scheda telefonica per riuscire ad effettuare le chiamate.
Ecco, se vogliamo provare a un po' seguire quelle che erano le direttive che avevamo cercato di individuare prima, elaborate nel 2013, alcuni cambiamenti, alcune misure adottate negli ultimi tempi vanno in quella direzione. Pensiamo, per dire, ai lavori di ristrutturazione attualmente in corso nei CPR di Caltanissetta e di Potenza, che servono di fatto a impedire l'accesso ai tetti e quindi di fuggire o di portare avanti dei percorsi di resistenza, come spesso avviene all'interno di queste strutture. La divisione in moduli, di cui parlavamo prima, in alcuni CPR le aree non sono di fatto divise, sono, dire, uno spazio unico, lo stanno dividendo per riuscire a gestire meglio quelli che possono essere i momenti di protesta da parte dei reclusi. Pensiamo alle reti elettrificate che sono state messe nel CPR di Ponte Galeria, e se ragioniamo su uno degli ultimi centri aperti negli ultimi tempi, pensiamo che quello di Macomer in Sardegna era un ex carcere di massima sicurezza. Quindi c'è evidentemente un indurimento di quella che può essere la detenzione amministrativa per avvicinarne sempre di più gli standard di sicurezza a quella che può essere la detenzione tout court. Ricordiamo che qualche settimana fa su tutti i quotidiani locali campeggiavano delle dichiarazioni da parte di responsabili della questura sul fatto che non avrebbero minimamente tollerato rivolte di questo tipo e che avrebbero provveduto in ogni modo a mandare in carcere i responsabili di queste rivolte, cosa che puntualmente è avvenuta, e espellere il numero maggiore possibile di persone, esplicitando il fatto che, a differenza del passato, non avrebbero rimesso in libertà nessuno dei reclusi di questo centro. Perché ricordiamoci che in passato, in tante occasioni, in seguito a delle rivolte che hanno chiuso questi centri o che ne hanno ridotto notevolmente la capienza, molti reclusi venivano rimessi in libertà. Ecco, in questa situazione le autorità hanno sentito la necessità di sottolineare questo cambiamento di passo. E a fianco di queste dichiarazioni c'era il tentativo evidente di, da un lato, mostrificare i reclusi. Sono usciti diversi articoli in cui si dichiarava che la maggior parte dei reclusi all'interno dei centri sono responsabili di gravi reati, violenze sessuali anche su minori e in odore di terrorismo islamico. Guarda caso, probabilmente le categorie di reati che meno possono riscuotere simpatia, che meno possono lasciare spazio a un sentimento di empatia nei confronti di chi ne è responsabile.
In un momento in cui si ritornava a parlare di CPR e della violenza che lì dentro ogni giorno viene perpetrata da militari, polizia, guardia di finanza sui reclusi, e quindi si parlava di qual è la normalità di quei centri, allora si è subito voluta creare un'altra narrazione che provasse a giustificare perché le persone che appunto erano colpevoli di reati gravissimi si ritrovassero rinchiuse lì dentro.
Quindi un tentativo di mostrificare le persone rinchiuse lì dentro e dall'altro quello di togliere, cancellare quelle che sono le ragioni di questa rivolta. In più e più occasioni i giornali hanno continuato a, come dire, sottolineare come queste rivolte fossero frutto di una regia esterna, così l'hanno definita, cioè una regia esterna guidata da degli anarchici che secondo loro sarebbero in grado di programmare e coordinare queste rivolte non soltanto all'interno del CPR di Torino ma in diverse città d'Italia. Quindi da un lato dando a questi compagni delle capacità e anche un'influenza molto maggiore di quella che purtroppo riescono ad avere, riconoscendogli dei meriti sicuramente maggiori di quelli che potrebbero avere, ma il vero senso di questo ragionamento è quello di privare queste rivolte delle ragioni che le hanno fatte nascere. Non ci si rivolta più per il senso di ingiustizia, la voglia di libertà, l'ansia di riconquistare la libertà, ma ci si rivolta perché c'è qualcuno da fuori che in qualche modo riesce a invitare, istigare qualcun altro a farlo. E da questo punto di vista ricordiamo che nelle carte dell'ultima inchiesta, che ha portato poco più di un anno fa all'arresto di alcuni compagni per la lotta contro il CPR, le carte di questa inchiesta andavano nella stessa direzione. A una certa procuratore sosteneva che grazie al telefono dell'espulsione, a delle ricariche che dei compagni avrebbero fatto ai reclusi, grazie ai pacchi che venivano portati dentro, in qualche modo i solidali fuori si ingraziavano i reclusi dentro per poterli poi con più facilità convincere a rivoltarsi. Una affermazione che contiene in sé talmente tante storture e tare ideologiche che è difficile elencarle tutte, ma evidentemente ha proprio il sapore da ragionamento coloniale per cui una persona, magari nera, che viene dall'Africa, è sufficiente portargli dei datteri e una coperta per invitarlo a rivoltarsi. Cioè, questo è più o meno il ragionamento contenuto in quei tipi di ipotesi accusatorie lì. Questa questione della regia esterna è stata riaffermata ultimamente nel tempo ed è stato poi il motivo attraverso cui è stato possibile sequestrare i telefoni, come si raccontava prima. Abbiamo parlato finora di quella che è il coraggio, la determinazione e anche la capacità di riuscire a mettere in ginocchio la macchina delle espulsioni dall'interno, da parte dei reclusi. Se spostiamo lo sguardo sulla capacità di sostenere questo conflitto da parte dei solidali, da parte dei compagni, insomma chi è fuori, evidentemente la maggior parte delle riflessioni che possiamo fare non possono che partire da una critica e un'autocritica, l'inadeguatezza nel riuscire a sostenere quelli che sono gli sforzi da parte dei reclusi per cappottare definitivamente la cosiddetta macchina dell'espulsione. Riguardo queste difficoltà, le ragioni sono evidentemente diverse. Da un lato è innegabile una certa debolezza complessiva di quelle che sono le situazioni di movimento o una certa conflittualità sociale in Italia in questo momento, che non riguarda solo la lotta contro i centri d'espulsione, ma che riguarda un po' tutti gli ambiti di questa società. Da questo punto di vista le debolezze riguardo al CPR sono uno specchio un po' di un problema, di una debolezza più complessiva. Dall'altra, a me sembra di poter dire che rispetto al passato ci sia un'attenzione complessiva maggiore, almeno nella città in cui vivo, a Torino, rispetto a quello che avviene all'interno dei CPR, c'è molta più attenzione, sì, molte più persone, anche se legate da situazioni strette di movimento, interessate, che partecipano alle iniziative, molti più dibattiti che vengono da più parti attorno ai centri d'espulsione. E questo io credo che sia anche un po' legato a tutta la propaganda degli ultimi anni del governo giallo-verde, del governo Lega 5 Stelle, con tutta la retorica contro gli immigrati, il tentativo di impedire, ostacolare gli sbarchi e anche proprio tutti quei discorsi pieni di becerume, proprio del razzismo più becero. E questo ha un po' probabilmente indignato e svegliato tanti, o almeno molte più persone che in passato. Evidentemente ci sono delle ipotesi, dei ragionamenti, delle prospettive diverse in chi, con tutte le difficoltà del caso, con l'inadeguatezza di cui stiamo parlando, tenta di contrastare, di opporsi ai centri d'espulsione. E secondo me la linea di demarcazione è evidentemente la volontà di opporsi a questo tipo di strategie, ma anche la non collaborazione a nessun livello con chi questa macchina l'ha costruita e cerca in qualche modo di farla funzionare, anche con degli aggiustamenti e degli imbellettamenti, la non collaborazione e quindi l'indisponibilità a proporre qualsiasi tipo di aggiustamento o alternativa. I discorsi da questo punto di vista dovrebbero essere di una semplicità e di una chiarezza cristallina. Non è tollerabile alcuna ambiguità. Questa è la linea di demarcazione che dovrebbe separare i compagni, i solidali, ma anche gli uomini e le donne di buon cuore, come diceva qualcuno in altri tempi, da chi si occupa di queste faccende e ha delle velleità politiche riformiste di democratizzazione di questi meccanismi di altro tipo.
Sarebbe infatti così ingenuo pensare che le migrazioni che abbiamo adesso siano un accidente, che centri come i CPR, come i CIE siano un accidente. Sono assolutamente, diciamo così, fenomeni strutturali al sistema economico in cui viviamo e per cui se si vuole veramente agire, se si vuole agire anche per un sentimento di solidarietà e di vicinanza umana con le persone che poi si trovano rinchiuse all'interno di questi centri, non si può pensare di agire a livello delle conseguenze, ma si deve tornare insomma alle cause prima, a quelle che sono il, diciamo così, i motivi che portano milioni di individui a emigrare.
La criticità di alcuni pezzi di mondo che si muovono contro i CPR e che criticano i CPR a partire dalla loro disumanità, dall'inefficacia che hanno mostrato rispetto alle politiche d'espulsioni, la criticità di questo tipo di approcci da parte di qualcuno potrebbe anche essere, come dire, bypassata, ritenendo che l'attuale scenario politico lascia ben poco spazio a soggetti di questo tipo. Non sembra proprio ci sia molto spazio per ipotesi di democratizzazione della macchina dell'espulsione o ipotesi, diciamo, progressiste rispetto a quello che possa essere la complessiva macchina delle espulsioni. Lo scenario che abbiamo provato a delineare, insomma, in questa discussione lo mostra abbastanza chiaramente. Non è un problema di Salvini, di Di Maio o del PD. La direzione è quella di un indurimento a 360 gradi di questo tipo di politica. E quindi qualcuno potrebbe dire sì, ma che senso ha, che importanza ha criticare determinate ipotesi di democratizzazione di questi centri in un momento in cui di fatto non rappresentano un problema? Secondo me gli ordini di problemi sono due. Da un lato l'abbassare l'asticella di quello che possono essere anche soltanto un discorso, una capacità immaginativa radicale è un problema, perché di fatto spinge sempre più a ribasso e verso un realismo politico tutta una serie di situazioni e realtà. E questo sembra che sia un po' un tratto caratterizzante questo periodo. Dall'altro, questo tipo di situazioni democratiche, diciamo così, se prenderanno piede, se riusciranno a crescere, se riusciranno a coinvolgere e a diventare più forti di quanto non lo sono attualmente, andranno comunque in molti momenti a incidere su quelle che saranno delle dinamiche dei conflitti, su quelli che saranno dei momenti di contrattazione. Ricordo per esempio che tempo fa, in una di quelle situazioni, di quei campi informali in cui tanti vivono per poi poter raccogliere per pochi spiccioli pomodori o frutta in Puglia, uno di questi campi informali è stato smantellato in favore di un campo più formale, e tra i sostenitori di questa ipotesi e tra coloro che si sono attivamente mossi per convincere gli immigrati a abbandonare questo campo informale, entrare in una struttura creata dalle istituzioni, c'erano proprio l'USB e Lasciateci Entrare, che è una dei pezzi più o meno di questa area della democratizzazione dei centri. Ecco, in tante situazioni di conflitto maggiore sarà il loro peso, maggiore sarà anche il loro potere o il loro tentativo di convincere chi lotta a venire a patti, a accettare quelle che sono le istituzioni della controparte. Mi preme sottolineare come questo tipo di ragionamenti non siano legati tanto alle pratiche, non è un problema di pratiche in sé. Io personalmente non sono un non violento, ma non ritengo che il problema sia il provare a ostacolare, mettere lo zoccolo negli ingranaggi della macchina dell'espulsione cercando un certo livello di scontro o piuttosto proponendo una non collaborazione attiva. Ognuno si attivi anche a partire dalle proprie convinzioni etiche, dai propri ragionamenti in diversi modi. Il problema non è fare un blocco pacifico seduti per strada o piuttosto buttare dei cassonetti davanti all'ingresso del CPR. Io preferirei se buttassero dei cassonetti, ma non è il punto quello. Il problema è che tipo di rapporto c'è tra ciò che fai, ciò che accade all'interno del CPR, quindi il cercare di portare avanti delle pratiche che non siano solamente simboliche, e che tipo di prospettive ti muovono, che tipo di etica, di senso del di visione del mondo ti muove rispetto a questo. Quindi tutta una serie di discussioni su l'importanza, per esempio, di portare coperte piuttosto che generi alimentari, eccetera, eccetera, ai reclusi, non credo che sia quello il punto. Per noi è fondamentale sostenere anche materialmente chi lotta e si rivolta, anche portando dei vestiti, delle coperte, portandogli del cibo, anche per evitare insomma che siano costretti a mangiare quello pieno di psicofarmaci dati dagli enti gestori del CPR. Sono discorsi, secondo noi, abbastanza scontati, però ci tenevamo a sottolinearli perché molte volte si vedono contrapporre in maniera anche abbastanza bislacca il fare, provare a portare un certo tipo di conflitto sotto i CPR piuttosto che sostenere anche attraverso degli aiuti concreti, contingenti e materiali chi è recluso. Non si tratta di questo.